Ben ritrovati. Il nostro ultimo podcast è non a caso dedicato alla fine analisi politica di uno dei grandi della nostra letteratura. Infatti, l'afflato patriottico valse a Machiavelli l'accostamento a Dante. Lo abbiamo scelto come nostro ultimo contributo di riflessione, soprattutto perché ci è parso giusto collegarci a quanto sta accadendo in Europa in questi mesi e offrire un contributo di riflessione tratta dal grande scrittore del Cinquecento italiano, così appassionato e sagace nell'analisi di carattere politico e la cui opera, ancora a distanza di secoli, ha da insegnarci qualcosa.
In effetti, noi studenti europei, almeno quelli dell'Europa liberal-democratica, la guerra l'abbiamo incontrata solo sui libri di testo. Eventi lontani, un po' noiosi, sentiti come irrepetibili. Insomma, vicende di prima. L'invasione russa dell'Ucraina ha improvvisamente spezzato l'incantesimo o l'illusione che mai più la guerra avrebbe riguardato l'Europa. L'evidenza, minuto per minuto, delle distruzioni e dei morti, resa possibile dagli smartphone e da internet, e la minaccia putiniana del possibile ricorso ad armi nucleari ci ha fatto scoprire che la guerra non è finita nel 1945.
È vero, e ci ha fatto riflettere sull'importanza di una maggiore consapevolezza ciò che ci circonda, anche attraverso un'attenzione maggiore e più consapevole alla politica.
Sì, ci ha fatto comprendere che forse è il caso e il momento di riflettere su come rendere più efficace e coinvolgente l'insegnamento e l'apprendimento dei cardini autentici di una convivenza civile e pacifica tra i cittadini e tra i popoli, che passa attraverso lo studio della storia, dell'educazione civica e delle lezioni che i grandi del passato, letterati e non, ci hanno lasciato in eredità.
In Italia, in verità, Il Principe è notoriamente un testo più citato a sproposito che realmente letto, ma all'estero non è così. E ricordiamo che è uno dei testi italiani più tradotti al mondo. In nazioni come Spagna, Francia, Regno Unito e Germania, gli studi e le ricerche su Machiavelli sono molto seguiti.
Qualcuno potrebbe rispondere che in 500 anni nulla è cambiato in Italia e forse non avrebbe tutti i torti. In realtà, il pensiero del segretario fiorentino si tramuta in regole raccolte dallo studio della storia e da esperienze personali, che saranno sempre valide, ovviamente attualizzandole all'epoca in cui si vive. Non si va lontani dal vero, infatti, se si dice che la vera ragione della straordinaria longevità del Principe di Machiavelli è che quel breve scritto disegna con mano da poeta le figure affascinanti e inquietanti del fondatore di stati e del Redentore, al di là del tempo e dello spazio.
E questo è il tratto che lo rende unico. Né il pensiero politico classico né quello moderno avevano trattato della fondazione di stati e della redenzione politica con comparabile attenzione, profondità e potenza di eloquio.
Il Principe, dopo 500 anni, è ancora attuale ed è facile prevedere che lo resterà a lungo. Quando nessuno lo leggerà più, vorrà dire che è morta l'aspirazione alla grande politica che sa redimere i popoli e che i popoli si sono rassegnati alla penosa politica dei mediocri politici. E questo riteniamo sia alquanto grave. Machiavelli, nel Principe e in tutte le sue opere politiche, è stato un realista sui generis che guardava la realtà effettuale, ma sapeva anche immaginare realtà molto diverse da quelle del suo tempo e ha cercato caparbiamente i modi per fare diventare reale la realtà immaginata e auspicata.
Il Principe di Machiavelli, ma come catalogare quest'opera e chi è il principe descritto nell'opera?
Il Principe è un trattato politico dedicato a Lorenzo di Piero de' Medici, nipote di Lorenzo il Magnifico, e in esso Machiavelli si pose principalmente il compito di analizzare come si possa fondare e mantenere uno Stato nuovo. Il Principe descritto nell'opera, dunque, è visto come un eroe politico capace di fondare e difendere uno Stato nuovo. Questo eroe deve essere pronto a usare la violenza quando è necessario. Deve cercare di ottenere il consenso del popolo, fare buone leggi, usare la forza del leone e l'astuzia della volpe, apparire morale e religioso per non offendere i sentimenti comuni, ma essere pronto a usare ogni mezzo per salvare la comunità politica, di qui la celebre affermazione «il fine giustifica i mezzi». Se infatti la virtù è intesa come la capacità di capire con lucidità gli eventi e l'intelligenza per gestirli, sapersi comportare in base alle esigenze reali e non quelle ideali, agire con bontà o crudeltà, forza e furbizia, liberalità e parsimonia, allora l'uomo politico che ha a cuore il bene generale di un paese a volte si potrà trovare nelle condizioni di applicare dei mezzi non accettati da alcuni comuni cittadini, ma per un fine collettivo giusto.
Durante la pandemia lo abbiamo vissuto anche noi, giusto?
È un valido esempio, certo, perché nei quasi 2 anni che abbiamo a che fare con la pandemia del Covid, gli uomini politici hanno dovuto prendere delle decisioni non sempre semplici per riuscire ad arginare il contagio. Ci siamo trovati più volte in zona rossa, siamo stati a casa a fare DAD e non ci è piaciuta molto, però abbiamo capito che non sempre le scelte di chi comanda sono semplici e quindi, per un bene superiore, è stato scelto temporaneamente ciò che non sempre è vantaggioso per noi alunni. Possiamo pensare anche all'economia del paese, a tanti negozi chiusi, alle difficoltà in cui versano a causa di ciò tante famiglie ancora oggi. Però, anche in questo caso, i mezzi sono giustificati da un fine superiore che è stato quello di evitare il contagio. Comunque, per quello che sarà possibile, la politica è bene che vada sempre di pari passo con l'etica, perché secondo noi il buon politico è quello che riuscirà a trovare un giusto equilibrio tra i mezzi e il fine.
È anche vero che la prima lezione del principe consiste nella decisività della dimensione politica, ma Machiavelli è anche cosciente che la politica è un'arte difficile che incontra molti ostacoli, fra cui la durezza delle cose, la variazione dei tempi e la natura degli uomini. È per affrontare questi ostacoli, specie il terzo, che il principe deve fare intervenire straordinaria virtù.
Il contesto storico è importante per capire l'opera e il pensiero di Machiavelli. Mentre nel resto d'Europa si erano consolidati gli stati nazionali, l'Italia restava divisa in tanti staterelli in conflitto tra loro. La pace di Lodi nel 1454 si ottiene grazie a Lorenzo il Magnifico. Con la morte di quest'ultimo, avvenuta nel 1492, ci fu una fine politica dell'equilibrio. Nel 1497 Carlo VIII, re di Francia, rivendica il trono di Napoli e nella sua discesa in Italia non incontra alcun ostacolo. I Medici consegnano le chiavi della città di Firenze e per questo verranno cacciati dai fiorentini, mettendo in evidenza la debolezza italiana. È l'inizio di successive invasioni straniere che porteranno al definitivo dominio degli spagnoli in Italia. Machiavelli intuisce la debolezza italiana a confronto con gli stati nazionali europei, quindi auspica l'arrivo di un principe che sappia conquistare e mantenere il potere, virtù, creando uno Stato italiano unito, solido e forte.
È bene precisare che il concetto di virtù nell'opera assume un valore differente, ma in che senso?
La virtù assume per Machiavelli un significato politico ed è intesa come efficacia nel perseguire i propri fini. Machiavelli è il primo vero teorico della politica e la identifica come scienza razionale e pragmatica. La politica ha leggi diverse dalle leggi morali, è razionale perché si agisce in virtù della ragion di Stato, per un bene superiore ai cittadini, anche a costo di azioni crudeli. È pragmatica perché si basa sui fatti per come sono, non per come dovrebbero essere idealmente.
E perché tutto questo risulta ancora attuale, se l'Italia è unita ormai dal lontano 1861?
I fatti del passato ritornano, dunque un buon politico deve conoscerli per prevedere, imitare i percorsi giusti ed evitare gli errori del passato. Per quanto possa essere ritenuto obsoleto, Il principe di Machiavelli risulta essere un'opera incredibilmente non anacronistica, ma attuale, evidenziando come non ci sia distacco tra il passato e il presente a causa di alcuni comportamenti antropologici e politici e alcune meccaniche che, servendosi di un effimero dinamismo, tornano ad essere spiacevoli costanti.
Il punto centrale dell'opera è la decisività della politica, considerata come unitaria connessione di una comunità, ma anche come arte difficile, spesso condizionata dalla fortuna.
Il problema del principe è quello di costruire razionalmente una figura di principe che sappia sfidare l'inerzia delle cose, affrontare la variazione dei tempi, mutare la propria natura secondo le necessità e perciò sappia realizzare il suo alto scopo nonostante tutti i condizionamenti e le avversità. Ma sarà in grado il principe di vincere questo insieme di difficoltà? Machiavelli procede, armato di una splendida lingua e di una mente acutissima, con speranza e timore, con sicurezza razionale e profondi dubbi. Il principe consiste nella razionale costruzione di questa possibilità, nell'analisi delle condizioni e dei modi, attraverso cui l'azione politica possa affermarsi. La priorità essenziale è che il principe abbia una virtù straordinaria, eccessiva, e i consigli di Machiavelli sono tesi a dar forma e contenuti al principio generalissimo della virtù, plasmando un esprit fort, un politico veramente capace. Il male, ai tempi del principe, era fatto di armi e violenza, tradimenti, pugnali e veleni, e Machiavelli, con la sua alta e dolorosa coscienza morale, è necessitato ad attraversare questa grave materia. Ma anche nei tempi quieti, come i nostri, la politica che volesse davvero cambiare le cose dovrebbe ugualmente esercitare giusta durezza, conoscere e cercare di neutralizzare i propri nemici, sporcarsi e trattare, entrando nella palude di complessi e purulenti poteri. La condizione di salvezza, dice Machiavelli, è solo che il politico sappia mantenere una fondamentale onestà di coscienza e tenga ben fermo lo scopo da raggiungere.
Certo, è bene precisare che Machiavelli invitava soprattutto i potenti al rispetto della legge, sottolineando l'importanza della coerenza nell'agire politico. Egli infatti scriveva: «Io non credo che sia cosa di più cattivo esempio in una repubblica che fare una legge e non la osservare, e tanto più quando là non è osservata da chi l'ha fatta». Parole sante che suonano di un'attualità stringente, quasi un appello che abbiamo voluto sottolineare per salutare chi ha avuto la pazienza e l'interesse a seguirci in questa avventura. Grazie.